Pod Media.
Benvenuti e benvenute in un altro episodio di Caravan. Questa volta siamo di nuovo al completo.
Si ricompone il duo di Odd Media, finalmente.
Esatto. Come sempre, in descrizione trovate tutti i link per i nostri social, il nostro sito e il link se volete aiutarci a sostenere il progetto. Abbiamo fatto un po' di fatica a selezionare le notizie di questa settimana perché, essendoci persi un po' per strada, ce n'erano davvero tante e quindi la fase di riunione che abbiamo fatto è stata più complessa del solito, cominciando dalla fase di intro con una notiziola che in questa settimana è venuta fuori sui social, prima di Cora e poi di WePod, perché c'è un po' di fermento in Italia.
Sì, hanno annunciato che insomma l'anno prossimo partirà questa prima edizione della European Podcast Academy proprio a Milano, con il contributo di Cora Media e di Will, che vabbè insomma sarà un'academy a livello europeo in cui ci sono una cinquantina di posti, durerà 5 giorni e insomma sarà ovviamente un'occasione di approfondimento e di crescita. Quindi perché no, se siete all'ascolto e siete interessati, podcasters, amici di Caravan.
E giornalisti, perché è una open call per i giornalisti, compilate il modulo e candidatevi. Cominciamo!
Ciao, questo è Caravan, una rassegna settimanale di notizie dal mondo del podcast selezionate per voi da Odd Media.
Allora, per cominciare, torniamo subito all'annuncione importante dello scorso episodio, ovvero Spotify for Creators, e abbiamo insomma le prime reazioni, i primi commenti sul tema.
Sì, ricordiamo che Spotify for Creators da gennaio del 2025 farà in modo che negli Stati Uniti, in Inghilterra, Australia e Canada alcuni creator che fanno video podcast non saranno più retribuiti in base agli ADV che passano all'interno della puntata, ma grazie a un nuovo metodo di monetizzazione. Questo tema è stato analizzato da Ashley Carman, che scrive la newsletter Soundbite per Bloomberg, che proprio lì a Los Angeles, quando è stata annunciata questa nuova svolta di Spotify, ha parlato direttamente con Sodstrom, la persona che ha presentato questa novità, dicendo e facendo capire che da quello che è emerso dalla loro conversazione ci sono ancora un po' di zone grigie relative a questo nuovo modello di Spotify. Prima di tutto perché non si è capito esattamente in che modo i creator verranno retribuiti. Non si è capito come mai, secondo Carman, Spotify non si sia data da fare per creare una piattaforma concorrente ad AdSense, ovvero la piattaforma che consente agli youtuber di guadagnare dai loro video. E questa è la cosa interessante. Sodstrom dice che nel futuro, secondo lui, le piattaforme dovranno fare il meglio per i loro creator in base alle loro specificità. Ad esempio, in questo caso Spotify, che va avanti di abbonamenti, deve fare in modo che i loro creator riescano a guadagnare all'interno della cornice degli abbonamenti, che rispetto a YouTube è molto molto più sviluppata. Questo non toglie però che Spotify renderà disponibili ancora attraverso Megaphone gli ADV in audio. In descrizione, oltre all'articolo di Carman, vi lasciamo anche un approfondimento di Brian Barletta da Sounds Profitable, che parla proprio di queste cose. Vediamo come andrà e nei prossimi mesi, magari attraverso dei dati, capiremo se questa scelta di Spotify ricompenserà i creator.
Spotify for Creators, ti teniamo d'occhio.
Ah, finalmente, adesso, Matti, ci devi parlare di un argomento che è molto interessante lato audio content, ovvero gli audiolibri.
Negli ultimi mesi ci siamo concentrati sul match Spotify-YouTube e invece qui un colpetto lo assesta anche Amazon Music, che aggiunge l'intero catalogo di audiolibri di Audible alla sua app, proponendo quindi un'offerta che è decisamente di qualità migliore rispetto a quella di Spotify, che offre 350.000 audiolibri ma solo 250.000 nel bundle premium. Inoltre, un'altra cosa non da poco a proposito di audio, Amazon ha lanciato l'audio HD nel 2019, mentre Spotify Hi-Fi, che è stato annunciato a febbraio 2021, non è ancora stato lanciato. Detto ciò, sicuramente è un'integrazione che insomma nessuno ha fatto prima di Amazon Music.
Ma Amazon secondo me ha fatto un'operazione assolutamente azzeccata, Perché Audible è un marchio famoso proprio per gli audiolibri, nonostante nel corso degli anni abbia integrato anche dei podcast originali. Quindi integrare questa risorsa all'interno della piattaforma più dedicata allo streaming musicale, ma anche di podcast, è una roba veramente interessante, contando anche che Amazon Music, fronte podcast, si è mossa parecchio negli ultimi anni. Tutti quanti abbiamo in mente, ad esempio, le grandi pubblicità Times Square con i nuovi podcast, e quindi, diciamo, le potenzialità e i mezzi che ha Amazon a livello di piattaforme e di contenuti sono, secondo me, incredibili. E chissà che questa svolta degli audiolibri non porti anche da parte dei suoi competitor, penso ad esempio a Spotify, ma anche a, in America, Sirius, a delle integrazioni sempre migliori.
Andiamo adesso a parlare di un fenomeno un po' meno lieto che ci tocca.
Parliamo di podfade, quindi, che è il fenomeno secondo cui i podcaster interrompono i podcast che stanno facendo, non pubblicando più puntate. Lo scorso 19 novembre, infatti, Podnews ha condiviso nella sua newsletter, sempre fonte di grandissime informazioni, alcune statistiche provenienti da alcune delle principali piattaforme per pubblicare i podcast. E ha notato come di 24.464 podcast che sono stati iniziati a gennaio del 2024, ben 7.388, cioè poco più del 30%, non hanno più postato un episodio dopo la fine di febbraio. Podnews aggiunge inoltre alcuni nomi dei CMS più famosi sui quali sono pubblicati gli episodi e racconta come il tasso di non pubblicazione degli episodi è comunque più basso rispetto invece a quelle piattaforme che consentono un uso gratuito, una prova gratuita. Quindi mi viene in mente ad esempio Spreaker, che ha un 40% di indice di podfading, RSS che ha il 71% e anche Abo, che ne ha l'83%.
È un po' una fotografia anche del fatto che, insomma, a volte tra il dire iniziamo a fare un podcast e il farlo, poi insomma ci sono un po' di ostacoli e c'è tanto lavoro da fare, ecco.
La quarta notizia di oggi ha a che fare sempre con gli ADV dei podcast, con un approfondimento molto interessante che ci viene dato da Audacy.
In particolare un articolo di Matt Casey sul blog di AdAge, che è sempre, insomma, braccetto con Audacy, che ha un intro molto ficcante che dice così: oggi c'è un podcast per ogni ascoltatore, ciò significa che c'è anche un podcast per ogni inserzionista e i marchi più attenti sono tutti coinvolti. Questo articolo fa quattro esempi, diciamo, di brand che stanno portando a nuovi livelli le pubblicità nei podcast, con ovviamente impegni di creatività non indifferenti e che stanno catturando gli ascoltatori. Il primo esempio riguarda il podcast Tenderfoot TV e al marchio di bevande elettrolitiche Liquid IV, che ha portato Lost Red a un livello superiore con annunci molto intrecciati e soprattutto bene intrecciati alla narrazione dello show. Questo è un punto che avevamo già discusso in episodi precedenti, no? Quando la qualità e la creatività si intreccia con il tono di voce del podcast è una cosa che sta funzionando molto. Un altro esempio sono le sponsorizzazioni di contenuti multipiattaforma e si fa l'esempio di Baseball Isn't Boring, che è un podcast di Wasabi Hot Cloud Storage, che ha un forte interesse nelle statistiche del baseball e è riuscito a rendere la pubblicità parte dell'intrattenimento. Un altro esempio sono, diciamo, le integrazioni social e qui c'è l'esempio di un podcast di Metro by T-Mobile. Parliamo di DeuxU e Comments by Celebs di Audacy, che ha sfruttato i centri di intrattenimento e gli influencer per sponsorizzare segmenti di chiamata che avvengono in trasmissione. Sponsorizzazioni che hanno avuto molto successo e hanno spinto gli ascoltatori a chiamare e fare altre domande sulle celebrità, sui temi dei podcast, insomma, accorciando il divario tra il social e il podcast. Quindi un esempio molto interessante. E infine, qui torniamo insomma sul filone Caravan 2024, la narrazione visiva. Il riferimento è Superfly, che se non sbaglio anche questo di Audacy, che per migliorare la qualità di questo prodotto ha lanciato Enhanced Video Unit, che arricchisce l'intervento del conduttore con animazioni, grafiche, URL, codici QR code tracciabili per aumentare il coinvolgimento del video. Chiudiamo la nostra cinquina con un articolo interessante di Eric Montgomery su The Podcast Heaven.
In particolar modo torniamo alle trascrizioni, perché Eric Montgomery di Podcast Heaven insiste sul fatto che trascrivere i propri episodi sia una mossa assolutamente fondamentale per arricchire il proprio podcast, principalmente per una questione di SEO. E quindi la trascrizione, essendo, si spera, piena di parole chiave che indirizzano la puntata, la rende di conseguenza più facilmente scopribile all'interno delle piattaforme. SEO, che viene sottolineato, deve essere presente in larga misura anche nel titolo e nella descrizione. C'è infatti un link all'interno di questo articolo che vi riporterà le best practice della SEO, appunto, nelle descrizioni dei podcast. Inoltre, e questa è la cosa realmente curiosa di questa notizia, utilizzare la trascrizione sia come contenuto sia come blog. Quindi all'interno della sezione blog del proprio sito lui suggerisce di riproporre la trascrizione di un episodio, che è un modo interessante di trattare la trascrizione, ma anche, e questa invece è una cosa più comune che si nota e si vede sui social, utilizzare delle citazioni, delle quotes provenienti dall'episodio come contenuto. Quindi metterle lì e declinarle attraverso un articolo su LinkedIn, un carosello su Instagram, oppure, perché no, anche un video in motion graphics su TikTok.
Sì, diciamo che quest'idea di condividere la trascrizione nel blog, secondo me, ha un successo direttamente dipendente alla qualità del tuo eloquio nel tuo podcast, diciamo.
Ma sai che non sono d'accordo, perché secondo me non è una questione di eloquio, per me è veramente una questione di target.
Essendo proprio una trascrizione di un parlato, se il tuo parlato è SEO friendly funziona, se il tuo parlato non lo è rischia un po' di cadere nel vuoto questa cosa.
Ma io non sono d'accordo, perché alla fine ci siamo accorti, e adesso ne parleremo anche nella sezione delle risorse, i podcast funzionano per nicchie, quindi ne abbiamo avuto la riprova anche adesso con le elezioni americane. Cioè Joe Rogan parla come Joe Rogan e tutte le persone che ruotano intorno al podcast, che si ascoltano il podcast, non si aspettano niente di meno da lui, e quindi ci può stare la piazzata su un argomento, la sgravata su un altro, e va bene così, perché tanto poi alla fine non c'è il giudice che ti toglie i contenuti.
Vero, però ascoltare Joe Rogan è una cosa, leggerlo secondo me è un'altra, quindi è questo che secondo me fa un po' la differenza.
Ma devo dirti, caro Joe, se sei in ascolto, magari poi fammi una chiamatina. Però
hey,
devo dirti,
Joe.
Hey Joe, però secondo me il post, un post, un carosello immaginario su un profilo immaginario di Joe Rogan.
Beh certo, però così è tutta un'altra, cioè così funziona perché è una creatività limitata. Io mi riferisco
a una chiappa like.
Al pubblicare la trascrizione completa dell'episodio come blog, che secondo me ha i suoi limiti come...
Ma se tu vai sul sito di...
Ma questa è una cosa da copywriter, forse, mi rendo
sì,
conto.
Forse, però se vai sul sito di una persona, di un podcaster, alla fine sei arrivato fin lì e quindi... Secondo me non rimarresti troppo sconcertato dal trovarti la trascrizione, però lasciavo cadere questa discussione che magari continuiamo in privato.
Voi rimarreste sconcertati? Ditecelo nei commenti.
Ok, siamo arrivati alla parte delle risorse. Anche qui lavoro assurdo, perché il povero Matti lo sa. In questa puntata ne abbiamo selezionate 5, però inizialmente ce n'erano tipo 40.
Era un muro, era un muro di cose.
Un muro di risorse. Però siamo stati bravi alla fine e ne abbiamo selezionate 5. La prima risorsa che abbiamo selezionato è una newsletter da LinkedIn di The Right Side Up, pubblicata il 1 novembre scorso, che condivide alcuni consigli per massimizzare il ritorno di investimento, i cosiddetti ROI, attraverso l'esperienza di Cristina Rubino, che si occupa di queste cose all'interno proprio di The Right Side Up.
La seconda risorsa invece è un articolo di One Stone Creative che riprende i concetti di un episodio di The Company Show di Megan Dougherty, che parla di far fittare format del proprio podcast agli obiettivi che questo podcast si pone.
Continuiamo poi con un approfondimento di Podglomerate, scritto da Jeff Umbro, che intervistando alcuni dei maggiori esperti mondiali di podcast chiede loro quelle che sono le loro proiezioni per il 2025 per tutta l'industria del podcast. Siamo arrivati in quel momento dell'anno, quindi di queste cose secondo me ne vedremo ancora, come è stato anche negli altri anni, dello stato del podcast nel prossimo anno, le tendenze, i trend, eccetera eccetera. Ve la lasciamo lì, poi fateci quello che credete.
Un'altra risorsa un po' divertente, un po' attuale, diciamo, visto che ormai ci siamo, è il periodo delle feste, dei contenuti natalizi. C'è questo articolo di Audacy con 8 consigli per, appunto, delle campagne efficaci che puntano un pochino, diciamo, sulla fragilità degli ascoltatori nel periodo natalizio che... Sì, dai, su, diciamolo.
Qualcuno potrebbe dire...
Si è tutti più predisposti, insomma, no?
Sì, ma più che fragilità, qualcuno potrebbe dire a incanalare la propria pubblicità in audio facendosi forza grazie al mood e al clima natalizio che si respira in tante città del mondo.
Sì, no, hai ragione. Deve trasparire agli ascoltatori che, insomma, per me il Natale è infernale. E quindi...
Ok.
Svush.
Ah no. L'ultima risorsa invece è un articolo di approfondimento di Tom Webster di Sounds Profitable che parla per una volta del mondo offline. Grazie per aver ascoltato questa puntata e saluto il buon Mattia e come sempre ci sentiamo la prossima settimana.